State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
Nella pagina sportiva di oggi partiremo dalla 29esima giornata di Serie A con il Napoli che rallenta e Juventus e Lazio sono state travolte rispettivamente da Fiorentina e Bologna. Spazio anche ai motori con la Formula 1 ufficialmente ripartita ieri e la MotoGP dove Marc Marquez sta dominando questo avvio di stagione. C'è anche lo sci con Federica Brignoni ormai a un passo dalla conquista della Coppa del Mondo. Per parlare di tutto questo mi ha raggiunto ora in studio il nostro Paolo Gallo a cui do il benvenuto. Ciao Paolo.
Ciao Max e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ti è piaciuto questo piatto ricco di cose da dire?
Spesso ricco, devo dire, il piatto sportivo del lunedì e altrettanto spesso però si parte dal calcio e così facciamo anche oggi. Iniziamo dalla Serie A dove in Napoli non è andato oltre un pareggio, nemmeno a Venezia.
Esatto, appunto, Venezia-Napoli 0-0. Il Napoli pareggia Venezia e conferma un trend già visto appunto in queste ultime settimane, ovvero che fatica a concretizzare le occasioni che crea. Pensate, ieri contro il Venezia ha tirato ben 7 volte senza però riuscire a segnare, 7 volte nello specchio della porta. Il Venezia invece porta a casa il quarto pareggio consecutivo, un risultato molto positivo considerando che nelle ultime 4 partite ha affrontato avversari come Napoli, Lazio e Atalanta, oltre alla sorpresa Como, quindi insomma sta lottando per non retrocedere, insomma prendere 4 punti contro queste quattro squadre qua mi sembra una cosa molto importante per gli uomini di Di Francesco. Tuttavia però per loro la vittoria continua a mancare. Pensate, l'ultima vittoria risale addirittura al 23 dicembre quando si impose 2-1 in casa contro il Cagliari. La partita inizia subito nel segno del Napoli con Raspadori che al quarto minuto colpisce un palo interno da dentro l'area. La palla attraversa tutta la porta prima di finire sul fondo, insomma dall'altra parte. Poi inizia la grande giornata di Radu, il portiere del Venezia, decisivo nel neutralizzare ben 3 occasioni nitide per gli azzurri, 2 volte su McTominay e una su Lukaku, quest'ultima salvata sulla linea. Tutte e 3 le occasioni erano dei colpi di testa ravvicinati appunto degli uomini del Napoli. Al 41esimo del primo tempo il Venezia sfiora il colpo perché Quique Perez raccoglie un ottimo lancio su dalla tre quarti ma da pochi passi non riesce a superare Meret sulla ribattuta, poi Fila non trova il gol grazie appunto a un intervento provvidenziale di Rahmani sulla linea. Nel secondo tempo il campione non cambia, il Napoli crea ma non concretizza e all'ultimo momento Nicolussi Caviglia del Venezia rischia di far esplodere il penso con un gran tiro da fuori ma Meret si oppone con una gran parata. Proprio su questa ultima azione finale Conte, allenatore del Napoli, ha così commentato ai microfoni di DAZN. Ascoltiamo.
Io penso che quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto oggi. È inevitabile che quando hai tante occasioni devi fare gol. Le occasioni che abbiamo lasciato a loro sono state comunque principalmente degli errori che noi abbiamo commesso, delle disattenzioni. Quello che non deve capitare, che mi ha dato molto molto fastidio, è quello che è successo alla fine, che abbiamo preso un contropiede 2-6. Quello non deve accadere proprio, ma mai. Quelle sono le cose che mi fanno arrabbiare perché significa che non ci siamo con la testa. Invece noi con la testa c'eravamo oggi, abbiamo fatto una buona partita a mio avviso. Quello che è successo alla fine, rischi di invece di prendere 3 punti di prenderne uno, di portare a casa una sconfitta che comunque in questo momento del campionato sarebbe stata diversa, ecco, rispetto ad un pareggio.
E insomma, quelle non devono capitare, ma proprio mai, mi ha messo paura a me, figurati ai giocatori del Napoli, non oso immaginare il post partita di Conte. Dall'altra parte Di Francesco, allenatore del Venezia, ovviamente si è ritenuto soddisfatto della partita dei suoi e ha così parlato anche del suo portiere Radu, protagonista di una grande partita.
Qualcuno mi diceva bravi tra il primo e il secondo tempo, ho detto bravi, lo diciamo alla fine e lo diremo quando poi raggiungeremo l'obiettivo che è quello di avvicinarci alle squadre che sono sopra di noi. In questo momento stiamo dimostrando di essere vivi, di essere squadra, poi di non farci mettere sotto dagli altri, perché il Napoli sì ha creato le occasioni, come giusto che sia e ci aspettavamo un po' tutti, ma anche quello che abbiamo ricreato a loro, questo è fondamentale, non subire solo ma essere bravi a controbattere colpo su colpo come oggi abbiamo fatto, perché lo complimento 20 ragazzi e continuiamo su questo atteggiamento. Poi il nostro portiere era quello che un po' doveva distribuire il gioco in partenza cercando di attirarli e poi giocare. Secondo me siamo stati, Radu ha fatto per me un'ottima gara, quando con la palla poteva a volte essere un pochino più morbido nelle giocate invece che cercare sempre la profondità, però cosa rimproverargli? Per il resto ha fatto una gran partita.
Almeno due o tre parate decisive per tenere in partita il Venezia. Questo era Di Francesco, allenatore del Venezia.
E ora andiamo all'incredibile vittoria del Bologna sul Lazio.
Hai detto bene, Max, incredibile. È stata anche la mia prima reazione quando ho visto il risultato finale di questa partita, che vedeva il Bologna, sesto in classifica, affrontare la Lazio, quinta. Il risultato finale è un incredibile 5-0 per il Bologna. Appunto, gli uomini di Italiano hanno effettuato la gara perfetta. Italiano, tra l'altro, è un allenatore che spesso è stato etichettato come capace di far giocare bene le sue squadre, ma poco prolifiche sotto porta, come se poi fosse lui a dover buttare la palla in rete. Insomma, il primo tempo è stato equilibrato, con il Bologna in vantaggio al quindicesimo grazie a Odgara, rapido a deviare in rete con la punta a un cross tagliato di Miranda. Poi ad inizio ripresa, il momento decisivo arriva quando in soli due minuti i rossoblù segnano addirittura due gol. Prima Orsolini, che riceve un filtro di Ndoye e batte Provedel con uno scavetto, e poi lo stesso Ndoye che di interno finalizza su assist di Ferguson. A quel punto la Lazio prova a reagire, sfiora il gol con un gran tiro da fuori di Zaccagni fermato solo dal palo, ma poi crolla definitivamente. Il Bologna ne approfitta e colpisce ancora, prima con Castro e poi con Fabiana, autore di un grandissimo gol di testa, entrambi ancora. Quest'ultimo gol, tra l'altro, ancora su assist di Miranda. Insomma, a 9 giornate dalla fine il Bologna d'Italiano è quarto in classifica, in splendida forma, e può ambire, perché no, a traguardi importanti, perché aprile sarà un mese cruciale per capire fin dove potrà arrivare. Pensate, avrà la semifinale di Coppa Italia con l'Empoli e poi le sfide consecutive con Napoli, Atalanta e Inter. Insomma, staremo a vedere. La Lazio invece ne esce con le ossa rotte da questa partita, ora è sesta in classifica e è alla Roma, distante solo a 2 punti, e tra meno di un mese all'orizzonte cosa c'è? C'è proprio il derby. Insomma, ascoltiamo le parole di Italiano a proposito di queste partite che dovrà affrontare prossimamente a fine partita.
Ma oggi noi iniziamo un ciclo di partite dure, toste. Abbiamo praticamente ancora le prime 7-8 del campionato da affrontare. Iniziavamo con la Lazio e secondo me questo risultato è frutto di una settimana dove l'abbiamo preparata con la massima attenzione, con la massima applicazione, perché temevamo la Lazio, temevamo tutto quello che ha fatto la Lazio fino ad oggi, e secondo me i ragazzi questo l'hanno fatto vedere per l'intensità che hanno messo in campo, per l'attenzione, per il fatto che abbiamo concesso poco a gente veramente pericolosissima. Avete visto in quel momento in cui abbiamo lasciato spazio, potevamo Marusic nel primo tempo, Zaccagni nel secondo, però grande applicazione, soprattutto senza palla, e siamo riusciti a fare questa prestazione.
Una prestazione incredibile. Dall'altra parte invece Baroni, allenatore della Lazio, ovviamente si è mostrato non proprio contento per questo risultato, e anche detto è forse un po' colpa di tutti questi impegni ravvicinati che abbiamo avuto negli ultimi 20 giorni. Oggi c'era troppo Bologna per noi. Ascoltiamo.
La gara è da riassumere. Primo tempo siamo stati in partita, nel secondo tempo, preso il gol, loro troppa più energia di noi, andavano in doppio, quindi diventa difficile. In questa situazione poi siamo anche un pochettino crollati, no? Mentalmente, perché hai visto che la partita non riuscivi a recuperarla, quindi, come ho detto, troppa energia, troppo Bologna in questa gara. Siamo arrivati a fine di un ciclo abbastanza pesante e abbiamo incontrato, secondo me, una delle squadre che sta meglio dal punto di vista fisico, sotto tutti gli aspetti di corsa, di energia, di convinzione, e quindi abbiamo pagato a caro prezzo questo.
E insomma, troppo Bologna per questa Lazio. Queste erano le parole di Baroni, allenatore della Lazio, a fine partita.
Intanto il match tra Atalanta e Inter non finisce più. È veramente un recupero lunghissimo, per cui ne parleremo tra pochissimo, ma possiamo intanto accennare, o meglio analizzare in profondità, una vittoria della Fiorentina, anche questa abbastanza sorprendente, sulla Juventus per 3-0.
Eh sì, perché tutti si aspettavano una reazione da parte della Juventus dopo la sconfitta casalinga pesante contro l'Atalanta per 4 4-0 di settimana scorsa, e invece la squadra di Motta sprofonda in un abisso da cui sarà veramente difficile risalire. Ora è in crisi nera, considerato che in questa debacle appunto arriva dopo la sconfitta di settimana scorsa. Per trovare, pensate, due sconfitte consecutive in campionato con almeno 3 gol di scarto in casa bianconera, bisogna tornare addirittura al gennaio del 2011, ai tempi che furono di Luigi Del Neri in panchina. Ora si prospettano 2 settimane lunghissime per la Juventus, che dopo la sosta per le nazionali dovrà affrontare 2 squadre in forma, Genoa, e poi affronterà la Roma. La gara si mette subito male per i bianconeri, perché al 15° la Fiorentina passa in vantaggio con Gosens, che segna sugli sviluppi di un calcio d'angolo grazie ad una leggera anche deviazione di Thuram. Passano appena 4 minuti e arriva il raddoppio. Fagioli, ex in campo e autore di una partita molto bella con ben 2 assist, con un gran tocco di esterno pesca Mandragora, che si infila in un varco lasciato libero dalla difesa della Juventus e insacca di sinistro sul palo lontano. Nella ripresa la Juventus prova a reagire con qualche timido tentativo, ma al 52° la Fiorentina chiude definitivamente i conti. Pensate, Gudmundsson riesce a prendere palla a metà campo, avanzare indisturbato fino all'area appunto di rigore della Juve, da lì lascia partire un tiro da fuori che batte appunto il portiere. Juventus in crisi nera, Fiorentina in estasi. Ascoltiamo le parole di Palladino a fine partita in conferenza stampa, che si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Ascoltiamo.
Con grande spirito, con grande energia, con grande intensità, abbiamo accettato i duelli uomo a uomo a tutto campo e siamo davvero felici, perché ci serviva questa partita così per dare insomma la svolta al nostro campionato, al nostro momento, che sicuramente veniamo da un momento negativo, però era l'occasione giusta per cambiare tutti i discorsi che sono stati fatti in questo periodo e anche le opinioni, e quindi siamo davvero molto felici.
Insomma, le opinioni che ne sono state date tante nei riguardi di Palladino, soprattutto nell'ambiente viola. Invece questa settimana la Fiorentina si è risollevata, prima vincendo in Conference League, quindi passando il turno, e poi con questo roboante 3-0 nei danni della sua rivale storica, ovvero la Juventus. Dall'altra parte Thiago Motta è arrivato ai microfoni di DAZN a fine partita, ovviamente cercando di spiegare quest'altra sconfitta con un grande distacco dall'appunto dalla Fiorentina. Ascoltiamo.
È importantissimo restare uniti insieme, però allo stesso tempo a livello dei singoli, io per primo, ognuno di noi dare un qualcosa in più e trovare le soluzioni che abbiamo bisogno in questo momento. Veniamo di 2 sconfitte brutte, dove un po' la stessa storia. Iniziamo bene a competere con l'avversario, ma nella prima difficoltà non troviamo il modo di reagire e rimanere in partita. Prima di queste 2 partite eravamo la migliore squadra, la migliore difesa del campionato, e oggi è in questo momento, perché sono le 2 partite dove abbiamo preso troppi gol, dove sicuramente dobbiamo fare molto meglio per competere con qualsiasi avversario.
Insomma, qualcosa deve essere successo, perché effettivamente la Juventus era una delle migliori difese di questo campionato, ha preso 7 gol nelle ultime 2 partite. Qualcosa sicuramente c'è da vedere. Ovviamente sia sui giornali che i tifosi hanno cominciato un po' a rumoreggiare. Qualcuno ha cominciato anche a chiedere un po' la testa di Thiago Motta. A placare queste voci è arrivato Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, a fine partita, che ha così commentato a DAZN il momento della squadra bianconera.
Noi siamo sempre della stessa idea, da queste situazioni molto delicate ne usciamo sempre con l'aiuto di tutti e tutti insieme. È chiaro che è una situazione molto delicata, si viene da 2 partite sicuramente sotto livello, era la prima volta che non abbiamo avuto, dopo magari una sconfitta avevamo sempre avuto una grande reazione, stavolta non c'è stata. E in questo momento insomma sono venuto qui a ribadire con forza che continuiamo tutti insieme a cercare di risolvere tutti insieme sicuramente qualche problema da mettere a posto.
Queste le parole di Giuntoli, insomma, che vanno a supportare Thiago Motta, dicendo appunto siamo dentro tutti insieme, ne usciremo tutti insieme. Però hanno fatto rumore anche le parole di una leggenda bianconera, ovvero Alessandro Del Piero, che di stagioni alla Juve ne ha vissute parecchie, che a Sky Sport subito dopo la partita ha così commentato il momento bianconero. Ascoltiamo.
Puoi vincere o perdere, però a testa alta. E oggi penso che nessuno dei giocatori in campo, ma anche in panchina e anche nella dirigenza, possano in qualche maniera essere totalmente sereni. Abbiamo dato tutto, potevamo fare, abbiamo fatto tutto quello che potevamo. No, non c'è una reazione, non c'è una reazione in campo, non c'è una reazione in panchina.
Insomma, parole pesanti anche quelle di Del Piero, che poi ha continuato la sua analisi dicendo che insomma bisogna uscire da questo momento tutti insieme. Anche lui ha detto così, però insomma ha cominciato a dire qualcosa lì deve cambiare.
E intanto finalmente è finita anche Atalanta-Inter, quindi appena torneremo dopo questa brevissima pausa, risultati e classifiche, e proseguiremo il racconto di questa giornata numero 29. 8.51, torniamo in diretta qui su SBS per il racconto della giornata numero 29 del campionato di calcio di Serie A nella nostra pagina sportiva di questa mattina con Massimiliano Gugole e Paolo Gallo. Pochi minuti fa si è concluso anche il posticipo lungo e pieno di emozioni della domenica sera tra Atalanta e Inter, per cui Paolo possiamo raccontare com'è andata e anche aggiornare risultati e classifiche.
Sì, dicevamo, hai detto tu, una partita infinita, pensate, 11 minuti di recupero, che no, di certo non ci sono venuti incontro a me, te e Max.
Vabbè, ce l'abbiamo fatto.
Rispetto a quella che era insomma la nostra idea per questa mattina. Comunque l'Inter si impone per 2-0 a Bergamo in questo scontro diretto, in questa partita che valeva molto, perché soprattutto dopo il pareggio in trasferta del Napoli, sia Atalanta che Inter avevano una ghiotta opportunità qui. L'Inter per allungare sul Napoli, l'Atalanta invece per riprendere il Napoli. Alla fine vince l'Inter, che a questo punto si trova a più 3 sopra il Napoli e a più 6 appunto dall'Atalanta. Il primo tempo abbastanza in equilibrio, nel secondo tempo le reti avvengono tutte nel secondo tempo. Prima al 54esimo Carlos Augusto segna su assist di Çalhanoğlu e poi all'87esimo Lautaro Martinez insomma insacca alle spalle di Carnesecchi dopo un assist di Barella al termine di una buonissima azione corale. Partita molto nervosa, due espulsioni, una per parte. Da parte dell'Atalanta è stato espulso il centrocampista Ederson, mentre il difensore Bastoni al 96esimo è stato espulso per un doppio giallo, ed è stato espulso anche l'allenatore dell'Atalanta, appunto Giampiero Gasperini. Le statistiche della partita dicono che in realtà c'è stato un possesso abbastanza uguale tra le due squadre. Entrambe le squadre hanno finito con un 50% di possesso, più tiri in porta da parte dell'Inter 5 rispetto a quelli dell'Atalanta appunto 3. Pensate, questa è la nona partita consecutiva che Gasperini non riesce a vincere contro Inzaghi. A questo punto possiamo riepilogare i risultati della 29esima giornata e darvi anche la classifica. 29esima giornata che era iniziata con Genoa-Lecce, il Genoa si era imposto per 2-1 contro appunto gli uomini di Giampaolo, poi Monza-Parma 1-1, Udinese Hellas Verona 0-1, Milan Como 2-1, Torino Empoli 1-0, Venezia Napoli 0-0, Bologna Lazio 5-0, Roma Cagliari 1-0, Fiorentina Juventus 3-0 e appunto Atalanta Inter 0-2. La classifica vede l'Inter primo a 64 punti, segue il Napoli a 61, Atalanta 58, Bologna quarto in classifica 53, poi la Juventus a 52, Lazio a 51, Roma 49, Fiorentina 48, Milan 47. Come vedete, una classifica abbastanza compressa per la lotta alle coppe europee. Udinese 40 punti, Torino 38, Genoa 35, Como 29, Verona 29, Cagliari 26, Lecce e Parma a 25 punti e poi le ultime tre in classifica, Empoli 22, Venezia 20 e poi l'ultima Monza a 15 punti.
E continuiamo quindi a raccontarle queste partite. Andiamo ora alla Roma, che torna a vincere dopo la sconfitta in Europa League.
La Roma torna a vincere dopo la brutta sconfitta in Europa League contro l'Atletico Bilbao. Prima della partita Ranieri aveva cercato di stimolare il suo attaccante Dovbik, dicendo che appunto si aspettava qualcosa di più. L'attaccante ucraino, proprio lui, ha deciso la partita contro il Cagliari. Roma vince 1-0, ascoltiamo Ranieri su Dovbik a fine partita.
È un ragazzo che ha bisogno di affetto, ha bisogno di comprensione, la squadra io gliela stiamo dando, io lo sto stimolando, perché giustamente un attaccante vive per il gol, ma io gli ho detto non devi vivere soltanto per il gol, ci vuole una prestazione, una prova gagliarda, di volontà, di determinazione, poi puoi anche sbagliare, perché l'attaccante sbaglia, l'importante è trovarci sia al punto giusto, al momento giusto. Sono contento per lui, perché era importante che si sbloccasse e che facesse una prestazione del genere. Finché ne ha avuto, ha giocato per la squadra, per cercare di far gol.
E insomma, continua quindi la marcia della Roma verso le coppe europee. Questa è la quinta vittoria di fila in Serie A. Ora è a 2 punti soltanto dalla Lazio, 2 punti appunto dal sesto posto.
Bello poi il match lombardo a Milano tra Milan e Como.
Milan e Como hanno dato vita a una partita niente male, anzi molto molto bella. Il Milan arrivava a questa partita dopo la vittoria in rimonta a Lecce della scorsa settimana e l'obiettivo, il suo obiettivo era appunto quello di dare continuità ai propri risultati. Dall'altra parte il Como di Cesc Fabregas sognava il colpo in casa di una big del calcio italiano per dimostrare di non essere solo una squadra bella da vedere ma anche concreta. Insomma, ne è venuta fuori una partita intensa, giocata meglio dai lariani ma vinta dai padroni di casa ancora una volta in rimonta. Al terzo minuto il Milan sfiora il vantaggio con un'azione in contropiede, ma Musa, il centrocampista del Milan, spreca clamorosamente dopo aver saltato anche il portiere. Al 33esimo passano gli ospiti, Diao riceve sulla sinistra, serve Pazza che di prima intenzione smarca da Cugna, il francese controlla e lascia partire un tiro preciso di interno sinistro da fuori area che si insacca sul primo palo, appunto lasciando Maignan senza scampo. Dopodiché da Cugna segna ancora, ma il VAR annulla, e poi al 52esimo arriva la reazione del Milan che prima trova il pareggio con Pulisic e poi arriva la rimonta completa al 75esimo quando lo stesso Reinders, attore dell'assist del gol di Pulisic, servito da un gran filtrante di Abraham, batte il portiere a tu per tu. Nel finale un po' di tensione, espulsi il centrocampista degli Alli del Como e l'allenatore Fabregas per proteste. Ascoltiamo le parole di Conceição.
La esultanza di un allenatore che ha visto la squadra i primi 15-20 minuti a sbagliare un paio di gol, dopo un po' in difficoltà a livello di affidamento difensivo, dopo è collegato con la fase offensiva, troppo bassi, fuori tempo a pressare, come molto confortevole, si dice così, no? In partita, dopo l'intervallo abbiamo parlato, abbiamo cercato di ricominciare a fare le cose che abbiamo preparato per questa partita con la palla e senza la palla, e non è che è stata una partita bellissima, ma è stata una partita competitiva dove abbiamo vinto con giustizia, si dice così, no?
Ma sì, si dice così, con giustizia. Va bene così, lo accettiamo. Dall'altra parte l'allenatore del Como, Fabregas, si è dichiarato un perdente. Ascoltiamo.
Penso che abbiamo fatto una partita incredibile, veramente. Chiamami perdenti, sono un perdente. Ho vinto tanto la mia carriera come allenatore, sono un perdente, però lasciami perdere così, perché si gode vedere tanti giocatori giovani, ragazzi che vengono qua per prima volta e fare un calcio del genere. È difficile da spiegare perché è successo tante volte questa stagione, allora sento che la mia mentalità magari è perdente, allora non voglio sentire tanto questo, però lavorare così tutta la settimana e che dopo tutto quello che vogliamo fare succede in campo con ragazzini, è un piacere come allenatore.
Insomma, un piacere per gli occhi di chi ha guardato e un piacere però per i tifosi milanisti che appunto sono usciti da San Siro con 3 punti. Queste erano le parole di Fabregas, allenatore del Como.
Con Paolo torniamo a parlare di sport, l'abbiamo fatto nella prima parte del programma raccontandovi la 29esima giornata di Serie A e ora c'è un racconto da concludere perché ci mancavano le squadre in lotta per non retrocedere, in particolare con Paolo, come sta andando questa lotta per la salvezza?
Esatto, eravamo proprio arrivati lì e l'abbiamo lasciato per questo momento. Allora, dipende un po' dalla squadra, da questa giornata ne esce bene soprattutto il Verona che vince a Udine e lascia la terz'ultima squadra a 7 punti, benino per il Parma, Monza e Venezia che guadagnano un punto, male per Lecce, Empoli e Cagliari che perdono le loro partite. In realtà per il Monza va male perché, come aveva detto anche il suo allenatore Nesta prima della partita, c'era soltanto una possibilità, un risultato disponibile che era la vittoria. Non è andata così per il Monza che ha pareggiato 1-1 con il Parma, soprattutto perché Bonni, attaccante del Parma, si è inventato un gol alla Del Piero, per rimanere in tema visto che l'abbiamo sentito anche nella prima ora, la leggenda appunto juventina che all'83esimo ha spezzato appunto le speranze del Monza. Ascoltiamo appunto Nesta a fine partita in conferenza stampa.
La matematica non ci condanna, dobbiamo rimanere uniti, fare le partite che dobbiamo fare, perché poi nella vita non si sa mai, però oggi era importante, oggi ci è scappata un'occasione, anche perché la partita si era messa in un certo modo, era anche in controllo per me. Peccato soprattutto per i ragazzi, perché alcuni erano finiti, però se Bonni tira fuori magari vinciamo, a me se ne incrocio, stavo bravo.
Eh sì, insomma, però purtroppo con le ipotesi non si va da nessuna parte. A questo punto per il Monza diventa davvero difficile. Il Verona invece ritrova appunto la vittoria dopo due sconfitte consecutive a Udine. Per l'Udinese invece questa sconfitta interrompe un momento positivo che durava da ben 6 partite. Pensate, l'ultima sconfitta risaliva al 27 gennaio in casa con la Roma, quando appunto aveva perso per 2-1. Vince il Verona grazie a una punizione da grande distanza di Duda al 72esimo, appunto il Verona che adesso va a più 7 sulla terzultima. L'Empoli, appunto la terzultima, a 22 punti, e la squadra toscana che perde 1-0 appunto a Torino. Il Torino continua nel suo momento super positivo. Pensate, nel 2025 ha giocato 11 partite e ne ha persa soltanto una in questo inizio di anno. Invece l'Empoli sta vivendo una situazione completamente opposta. L'ultima vittoria risale addirittura all'8 di dicembre, 4-1 contro il Verona. Soprattutto l'Empoli non riesce a segnare. È curioso il fatto che adesso l'Empoli si dovrà ancora da giocarsi una semifinale di Coppa Italia. Però appunto, se non inizierà a vincere e a segnare qualche gol anche per l'Empoli, si farà dura. Il Genoa aveva vinto a Lecce nella prima partita di questa 29esima giornata con 2 gol di Miretti. Il primo gol di Miretti, tra l'altro, è uno dei più belli realizzati in stagione, in girata di destro su assi di Malinowski senza guardare la porta. Un capolavoro. Il Lecce però appunto perde la sua quarta partita consecutiva e non se la vede bene. Settimana prossima non ci sarà la Serie A, si va in sosta per le nazionali. L'Italia sarà impegnata nei quarti di Nation League contro la Germania. Venerdì mattina si giocherà l'andata e poi il ritorno sarà lunedì mattina, ovviamente australiana. Tra l'altro ci sono anche playoff per la Coppa del Mondo 2026.
Insomma, il calcio non finisce mai. Adesso perché ieri è iniziata anche la nuova stagione della Formula 1 proprio qui in Australia.
Esatto, il Gran Premio di Formula 1 d'Australia è stata una gara ad alta tensione con cambiamenti repentini di meteo, come voglio dire, si faceva Melbourne. Funziona così da queste parti. Lando Norris, partito dalla pole, ha difeso la posizione dall'idolo di casa Oscar Piastri, mentre Max Verstappen si è fatto strada fino appunto al secondo posto. Sono stati appaiati fino appunto alla fine, quando Piastri ha commesso un errore e quindi che è finito appunto al 15esimo posto, poi è riuscito a rimontare e finire nono. Nota per, diciamo, Kimi Antonelli, l'italiano, che è partito dalla 16esima posizione, ha compiuto una rimonta straordinaria finendo addirittura quarto dopo l'annullamento di una penalità. Era la prima di Hamilton sulla Ferrari e tutti hanno parlato un po' del rapporto complicato, insomma, con i suoi ingegneri. Ascoltiamo alcune battute che sono avvenute durante la gara.
Stay in more charge, but not.
Yeah, no problem. Just don't repeat everything, please.
Understood. Can you use K1, you close?
Me too, please.
K1 available?
Yes, I know. Leave me to it, please.
To avoid the 9 DRS, we suggest upshift and then DRS.
Please leave it. Yes, leave it.
Insomma, non deve essere facile, te lo immagini l'ingegnere dall'altra parte dopo gli dice leave it to me due volte? Cosa può aver detto quell'ingegnere lì?
Che momento. Ci rimane soltanto un minutino, Paolo. Ce la facciamo a dire ancora quel che ci rimane sullo sport? No, non tutto, però.
Allora, MotoGP ha vinto ancora Marquez, ha vinto la vittoria per la seconda vittoria consecutiva per lui, è 90esima vittoria in carriera. In classifica generale Marquez ha 74 punti al primo posto, seguito dal fratello Alex a 58, al terzo posto appunto Francesco Bagnaia, che ieri in Argentina è arrivato quarto. Un ultimo commento sullo sci, che ne dici?
Dobbiamo farlo anche per motivi familiari, mi dicevi.
esattamente, perché appunto se la settimana scorsa qualcuno da qualche parte in Italia mi ha detto
arrivata la segnalazione,
ma non hai parlato della Federica Brignone. Quindi la Federica Brignone conquista una vittoria straordinaria nel Super G di La Tuile, regalando una prestazione da 10 lode, e ormai è la matematica ancora non è dalla sua parte, ma il suo dominio sembra ormai indiscutibile, e con solo 3 gare rimanenti nelle finali, insomma, è vicina alla conquista della Coppa del Mondo. Ascoltiamola a fine gara.
Mi sa che non ce la facciamo ad ascoltarla, purtroppo.
Era contentissimo.
Era un regalo per casa. casa.
Era un regalo per il papà che mi ha detto: ma ascolta, hai parlato di tutto, ma non dello sci. Ecco, la sci l'abbiamo
citata almeno, signor Gallo. Stiamo migliorando. Grazie per averci ascoltato. Speriamo che il papà ci abbia ascoltato anche oggi, magari non fino proprio alla fine. Grazie, Paolo Gallo. Grazie da parte anche di mia, Massimiliano Google. E noi torniamo puntuali domattina alle 8. Grazie soprattutto a voi per averci ascoltato fino a qui. Buona giornata e a domani.
Una buona giornata a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.